Ok, allora la prima ora la dedichiamo essenzialmente a dimostrare il teorema di Gauss. Allora, vi ricordo l'enunciato, la definizione di curvatura per una superficie è determinante della mappa di Weingarten e di conseguenza è determinante della seconda forma diviso il determinante della prima, cioè scegliete quella base. E apparentemente, come giusto che sia, dipende dalla normale e quindi apparentemente è una nozione estrinseca. Usa la seconda forma oppure la mappa di Weingarten. Entrambe queste dipendono dalla scelta della normale. E il teorema di Gauss è essenzialmente dimostrare che la curvatura dipende solo dalla prima forma fondamentale e nient'altro. Quindi la dipendenza dalla seconda forma è apparente. E l'importanza strategica ovviamente è che chi fa calcoli sulla superficie può riuscire a capire se la curvatura è o no diversa da zero. E questo era il problema di Gauss. Diciamo sulle superfici per allenamento, tra virgolette, ma in realtà in RN. Cioè la sua domanda era se persone che vivono in un ambiente che sembra per esempio era la terza, come succede a noi, possono riuscire a capire se in realtà stanno vivendo su una superficie di dimensione 3 curvata in qualche spazio più grande e localmente ci sembra solo era la terza. E la risposta è positiva in dimensione n maggiore o uguale di 2. Per le curve invece la risposta è negativa. Una persona che fa calcoli differenziali su una curva non può capire se la curva è curva oppure no, cioè se è una retta oppure no. Essenzialmente perché? Perché se siete su una curva l'unica cosa che potete fare è misurare le lunghezze e quando avete normalizzato il vettore tangente di lunghezza 1, tutte le curve sono uguali. Non si può vedere nient'altro. E questo è il teorema che in analisi chiamerete di rettificazione della curva, delle curve, quello che io ho semplicemente chiamato parametro d'arco. Tutte le curve hanno un parametro d'arco. Quando usate il parametro d'arco percorrete esattamente un percorso uguale a quello del parametro sulla retta. Non c'è nessun modo di distinguere una curva da una retta, il che vuol dire in dimensione 1 la curvatura è qualcosa di estrinseco, dipende dall'immersione nello spazio. Invece quello che dice Gauss è questo, che la curvatura gaussiana, ma notate non la curvatura normale, la curvatura gaussiana dipende solo dalla superficie, non dall'ambiente in cui è immersa e si può calcolare stando sulla superficie. E per n maggiore o uguale di 2 funziona. Allora, detto questo, qual è il... E vedremo con esempi, tra l'altro, che K, appunto curvatura di Gauss, è l'unica cosa intrinseca. H, K1 e K2, cioè le curvature principali e la curvatura media, invece no, dipendono dall'immersione. Ci sono superfici isometriche, che quindi hanno lo stesso K, stessa curvatura di Gauss, ma H diverso. Però sono isometriche. Quindi una persona che fa solo misure sulla superficie non può accorgersi se la curvatura media è questo o quello. Ok, quello si vedrà con gli esempi. Invece la cosa importante è capire questo fatto. Allora, prima dimostrazione, questa è dimostrazione esplicita di Gauss. Gauss è un personaggio che vive nell'Ottocento. Nell'Ottocento erano bravissimi con i determinanti. Sapevano un sacco di cose, oggi completamente dimenticate sui determinanti. E lui ha fatto un'alchimia molto, molto semplice apparentemente, ma difficile da pensare. Allora, intanto l'idea è ridursi a un calcolo di determinanti, ovviamente. Non vi ripeto il primo passaggio. Il primo passaggio è scrivere esplicitamente cos'è la seconda forma. La seconda forma si calcola facendo n scalare i sigma uu, le derivate seconde, e n si scrive come sigma u vettore sigma v. Quindi questo passaggio mi sembra, non ho bisogno di ripeterlo. Fare un prodotto misto, derivata seconda, prodotto scalare con il prodotto vettore, è semplicemente un determinante. Quindi questa è la formula da cui parte Gauss. K grande, che gli interessa, diviso il determinante della prima forma al quadrato, che dipende dalla prima forma, è un strano determinante di determinanti. Allora, naturalmente un determinante 2 per 2 si calcola facendo il prodotto in croce. Il prodotto di determinanti è il determinante del prodotto. Naturalmente quello che uno vuole fare è ridursi a prodotti scalari tra sigma u, sigma v ed eventuali derivate, perché i prodotti scalari sono quelli che fanno la prima forma. E allora il secondo passaggio naturalmente ha un prodotto di determinanti, per esempio questi due, e allora lo scrivo come determinante di un prodotto di matrici in cui però una la traspone, in modo da avere un vettore riga che moltiplica un vettore colonna. Idem dall'altra parte, solo che è un determinante al quadrato, quindi è ancora più facile. Allora, vediamo cosa succede. Qui mi trovo il determinante di che cosa? Quando faccio il prodotto riga per colonna, facciamo le cose facili. Per esempio, la seconda riga per la seconda colonna trovo sigma u scalare sigma u. La seconda riga per la terza colonna trovo sigma u scalare sigma v. Qui trovo sigma v scalare sigma u. E qui trovo sigma v scalare sigma v. Quindi in questa parte della matrice mi trovo esattamente la prima forma fondamentale. E quindi intanto Gauss comincia a essere molto ottimista. Se guardate il secondo determinante che otteniamo, qui sotto otteniamo esattamente la stessa cosa, perché si tratta sempre di fare le derivate di sigma, prodotto scalare con le derivate di sigma. E fin qua è facile. Gli altri termini sono quelli che potrebbero dare fastidio. Allora, vediamo il termine che c'è in cima, è sigma UU prodotto scalare con sigma VV. Questo apparentemente non fa parte della prima forma. Poi qui ci sarà sigma UU scalare sigma U. E qua sigma UU scalare sigma V. Vediamo qua cosa resta. Sigma U scalare sigma VV e sigma V scalare sigma VV. E da questa parte viene sigma UV scalare sigma UV. E poi sigma UV scalare sigma U, sigma UV scalare sigma V. E sotto c'è sigma U scalare sigma UV e sigma V scalare sigma UV. Allora, intanto di queste due matrici determinanti che ci interessano, già abbiamo 8 termini che dipendono esplicitamente, anzi sono proprio esattamente i coefficienti della prima forma. Allora, per andare avanti bisogna cominciare a pensare come le derivate seconde, prodotto scalare con i vettori di base sigma u e sigma v, e le derivate seconde tra di loro si comportano. Allora, conviene, vediamo dove abbiamo spazio, abbiamo un po' di spazio qua, quindi conviene farsi uno schemino di quello che sappiamo della prima forma. Perché adesso la cosa interessante sarebbe riuscire ad esprimere i termini fuori da questi quadrati, quindi questo termine e questo, per esempio, questo termine e questo, e i termini misti, questo qui e questo qui, Notate che dall'altra parte sono gli stessi, mi sembra, no? Sigma UV scalare sigma U, in termini della prima forma. Allora, cominciamo con questi rossi che sembrano più abbordabili. Allora, mi metto da parte e mi scrivo come è fatta la prima forma diagonale. La prima forma è fatta con dei coefficienti, che sono EFG, E è sigma U scalare sigma U, F è sigma U scalare sigma V, e G è sigma V scalare sigma V. Naturalmente la prima forma è funzione dei parametri U e V, quindi io ho il diritto di fare delle derivate. Per esempio, faccio la prima forma e la derivo rispetto a U. Che cosa succede? Succede che E con U sarebbe il prodotto scalare sigma U derivato rispetto a U, giusto? E quindi, quando faccio il prodotto scalare e lo derivo, derivo uno, derivo l'altro, e viene due volte sigma U scalare sigma U U. Faccio derivata sul primo per il secondo, derivata del secondo per il primo. Ok, allora abbiamo già guadagnato qualcosa. Sigma U scalare sigma U. Questo punto qua ho già visto che è semplicemente la metà della derivata di E rispetto a U. Quindi chi riesce a calcolare la prima forma fa la derivata e ha quel termine. Vediamo che cosa fa la derivata F rispetto a U. Allora è sigma U scalare sigma V derivato rispetto a U. Allora questo qui viene sigma UU scalare sigma V più sigma U scalare sigma UV. Questo è più complicato. Facciamo la derivata G rispetto a U. Allora si tratta di sigma V scalare sigma V derivato rispetto a U, e quando faccio la derivata derivo il primo, derivo il secondo, però il prodotto scalare commuta, e quindi mi trovo due volte la derivata, sigma V scalare il sigma UV. Ecco, questo dovrebbe essere un altro termine che compare da qualche parte, perché questa è una derivata mista UV. Quindi qua non compare, ma da qualche parte qua penso di sì. Eccolo qua. Abbiamo già incontrato due termini che compaiono in quelle matrici. Ah, scusate, è questo. Ah, quindi potrei scrivere, per esempio, 1, questo, guarda, mi dà il termine 1. Questo 2 e mi dà questo termine 2. Apparentemente la derivata di F non mi è molto utile perché mescola delle cose. Però se io riuscissi ad avere questo termine qua, il sigma UU per sigma V, potrei tirarlo via e ricavarmi anche questo termine misto, o viceversa. E d'altra parte qui abbiamo fatto solo metà del lavoro, perché l'altra metà del lavoro sarebbe prendere la prima forma e derivarla rispetto a V. Quindi calcoliamo E calcolato rispetto a V. Non faccio tutti i passaggini, fateli voi. Quanto viene? Derivo rispetto a V viene 2 E U scalare E U V. Allora questo termine lo chiamo 3, per esempio. Dov'è che compare questo termine nei determinanti di Gauss? È un termine misto moltiplicato per EU. Eccolo qua. Quindi quel termine dipende solo dalla prima forma. Guardiamo F derivato rispetto a V. E anche qua naturalmente dobbiamo fare qualcosa di misto, perché F è sigma U scalare sigma V. Quindi devo fare sigma UV scalare sigma V più sigma U scalare sigma VV. e poi ci sarebbe g di v che è sigma v scalare sigma v, e quindi è due volte sigma di v scalare sigma di vv. Allora, questo termine sono sicuro che da qualche parte compare. Dove compare? Eccolo qua, compare qui, 4. D'accordo? Quindi finora ho trovato 1, 2, 3, 4 termini. Cosa mi mancano? Mi mancano le derivate doppie, sigma u, moltiplicato però per l'altro, sigma v. Però qui ci sono, da qualche parte. Dove sono? Allora, ne ho trovati 4, quindi mettiamo in verde, per esempio, quelli più complicati. Chiamiamo questo 5 e questo 6 come termini. Cerchiamo il termine 5. Dove compare il termine 5? È la derivata doppia rispetto a u, scalare la derivata rispetto a v. Eccolo qua. Giusto? D'altra parte, questo termine l'ho già trovato. Questo termine sigma uv, la derivata mista, moltiplicato per u, è esattamente il terzo. E quindi questo mi dice che se voglio calcolare sigma uu, scalare sigma v, quello che mi basta fare è prendo fu e gli tiro via un mezzo di ev. Bene, questo mi dice come scrivere quel termine con la prima forma. Faccio un paio di derivate della prima forma, faccio una differenza e viene quello. E senza grossa fantasia a questo punto capite che anche questo 6 lo dobbiamo trovare. E sigma vv scalare sigma u, eccolo qua, è il 6. Come facciamo a trovarlo? Allora, è sigma vv scalare sigma u, lui si scrive come fv, a cui dobbiamo togliere questo termine, derivata doppia mista per sigma v. Ma la derivata doppia mista per sigma v è la metà di gu. Ok, quindi guardando la prima forma e le prime due derivate, abbiamo trovato che quasi tutti i termini che compaiono in questi determinanti sono dipendenti dalla prima forma. Cos'è che resta da fare? Quello che resta da fare sarebbe guardare quei due termini molto strani, quelli che usano le derivate doppie tutti e due. Ecco, e lì è l'idea più o meno geniale di Gauss, che è un conto stupidissimo, ma il fatto è che quei due termini separatamente non dipendono dalla prima forma, non riuscite a esprimerli con la prima forma. Se li prendete separatamente non funziona. Ma l'idea di Gauss è questa: quando fate sviluppo di Laplace di questi determinanti, il termine in posizione 1,1, cioè quei due termini derivate doppie miste, moltiplicano sempre i determinanti di G1, sia in una matrice sia nell'altra. Quindi posso fare un passaggio in più e scrivere che questo è il determinante di una matrice in cui c'è sigma UU scalare sigma VV, a cui tolgo sigma uv scalare sigma uv. E poi gli altri termini li lascio uguali. Meno il determinante di una matrice in cui qua ho messo 0, perché ho spostato quel termine dalla seconda matrice alla prima. Tanto quando faccio gli sviluppi di Gauss, comunque lui è moltiplicato comunque per determinante della prima forma, quindi il risultato è esattamente lo stesso. E qui ci sono dei temi, e già che ci sono li scrivo anche, abbiamo trovato cosa sono, no? Per esempio, 1 che cos'è? 1 sarebbe stato un mezzo EU. Forse è un po' complicato scrivere tutto. Insomma, questi qua comunque li abbiamo già scritti in funzione della prima forma fondamentale. E questi qua anche, perché questi due li abbiamo scritti, questi due sono uguali e qua c'è la prima forma fondamentale, EFFG. Quindi il determinante di prima, i determinanti di prima si riducono a questo. Naturalmente questo determinante adesso dipende solo dalla prima forma fondamentale, evidentemente. Se riusciamo a dimostrare che questa differenza si scrive facendo derivate della prima forma fondamentale, allora anche questo primo determinante dipende solo dalla prima forma. Il resto dipende già dalla prima forma. Quindi in morale basta vedere, ora basta vedere che il termine sigma di U scalare sigma di VV meno sigma di UV scalare sigma di UV si scrive usando solo la prima forma. E naturalmente bisognerà usare le derivate seconde della prima forma. E purtroppo a questo punto la cosa diventa un po' complicata, perché bisogna scriversi tutte le derivate seconde. Le derivate seconde quante sono? La prima forma ha tre coefficienti, EFG. Facendo le derivate prime ne ho trovati 6. Adesso se faccio le derivate seconde, quanti termini mi trovo? Ognuno dei 6 termini che ho me ne produrrebbe altri 2 in teoria, però alcuni sono misti. Quindi in totale credo che dovremmo trovare 9 termini. Se io faccio le derivate seconde, allora devo fare la prima forma derivata rispetto a UU. Giusto? E qua mi vengono 3 termini. Mi vengono EUU, FUU e GUU. Poi dovrei fare la prima forma derivata rispetto a U e V, derivate seconde, quindi EUV. FUV e GUV. Dopo dovrei fare la prima forma derivata rispetto a V e V, due volte V, quindi EVV, FVV e GVV. Quindi devo fare 9 termini e sperare che combinando tutti questi termini riesco a ottenere quell'espressione, quella differenza che è l'unica cosa che mi manca. Naturalmente quello che ha fatto Gauss probabilmente è proprio calcolarsi le derivate e poi a posteriori vedere che quel termine riusciva a ottenerlo. Dunque non voglio fare tutti i conti, quindi vi dico quelli che servono. Bisogna derivare il GUU. Allora GU l'abbiamo derivato e quindi sarebbe 2 volte sigma V scalare sigma UV. E questo qui è da derivare rispetto a U. E quando fate questa derivata, quanti termini vengono? A parte il 2, naturalmente, derivate sigma UV scalare sigma UV. Bene, perché comincia a sembrare uno di quelli che vi interessano, però purtroppo vi trovate anche un sigma V scalare sigma di U, V e V, perché dovete derivare giusto? Vi trovate nella derivata tripla che certamente non c'è nei nostri conti nel determinante. Poi derivate questo termine. Allora FU è una schifezza tremendissima e lo derivate rispetto a V. Quindi guardiamo che cos'è. Lo scrivo qua sotto, scusate. Sigma UU scalare sigma V. Sì, adesso lo tiro su. Perché se lo tiro su non riesco a copiarlo. Eccolo. l'ho copiato da prima e devo derivarlo rispetto a V. Questo naturalmente comporta di avere adesso quattro termini, perché ciascun prodotto scalare porta due termini derivando. E quindi vi trovate sigma UU derivato rispetto a V scalare sigma V più sigma UU scalare sigma VV. Ah, questo è un altro dei termini che ci interessa. E poi vi trovate sigma UV scalare sigma UV e poi vi trovate sigma U prodotto scalare con sigma U, V e V. Allora uno comincia a fare qualche considerazione del tipo, ok, questo qua non somiglia a questo, ma è un altro che dà fastidio, e questo qua è un altro che dà fastidio, ma non è esattamente quello. GUU. Ah sì, e quindi è uno di questi? Ah, che fortuna, è uno di questi, giusto? Perché questo qui sembra proprio questo, perché le derivate commutano tra di loro, il prodotto scalare commuta. Quindi se comincio a prendere questo termine in mezzo e gli sottraggo quell'altro, faccio sparire una derivata terza. Ora vi immaginate un attimo che con un po' di simmetria mi basterà calcolare questo termine adesso, e con quei tre termini in diagonale dovrei riuscire a cancellare le derivate terze e dovrei riuscire a trovare qualcosa che riguarda le derivate seconde prodotti scalari tra di loro. Allora vediamo EVV e facciamo, quindi vediamo EVV che cos'era. Scusate, EV. EV era due volte EU scalare EUV e devo derivarlo rispetto a V. Quindi quanto viene? A parte che è 2, viene EUV scalare EUV più EU prodotto scalare EU V e V. Scusate, ho scritto E invece di sigma. Oh no, sì. Sigma, sigma, sigma e sigma. Ok? Allora, questo termine, mi aspetto a questo punto, metto la stellina, che sia esattamente questo. E allora provate a fare una combinazione di questi tre in modo da far sparire i termini. Quindi la cosa che sembrerebbe dover fare è: prendo F di UV, tolgo G di UU, tolgo E di VV, e in questo modo ho fatto sparire i termini in cui compaiono le derivate terze e vediamo cos'è che resta. Resta sigma UU scalare sigma V più sigma UV scalare sigma UV. Dopo ho tolto G di UU che era qua dentro, quindi ho tolto un sigma di UV scalare sigma di UV, e poi ho tolto E di VV, e quindi ho tolto un'altra volta sigma di UV scalare sigma di UV. Scusate un attimo, Sì, perché c'è il 2, quindi voglio mettere, se voglio fare i conti così, dovrei mettere 2 questo. Quindi 2 questo cosa vuol dire? Che devo mettere 2 volte questo e 2 volte questo. Scusate, ho sbagliato, sono stato un po' superficiale qui adesso. Voglio fare f di v, che contiene questi, qua siamo d'accordo, no? Gli devo togliere, siccome voglio eliminare i termini misti, no? Quello che devo fare è eliminare i termini misti, quindi metto la metà di questo e la metà di questo. Questo mi serve per eliminare i termini con le derivate terze, giusto? E allora mi trovo la metà di questo e la metà di questo. Oh, perché non viene? Scusate, sono confuso. Sembrerebbe eliminarmi il termine questo. Scusate, perché tutto è moltiplicato per 2, no? Quindi tiro via un mezzo della cosa moltiplicata per 2. Scusate, quindi no, voglio dire, Gauss era meglio chiaramente. Ecco, a questo punto, con qualche piccola incertezza, quel termine che c'è fuori in diagonale, posizione 1,1, è diventata una funzione della prima forma fondamentale. Quindi a questo punto possiamo finire con l'ultimo passaggio, e cioè scrivere una formulaccia che vi direbbe quel determinante è uguale a un determinante in cui lì c'è una formula stranissima. L'f di uv meno la metà delle derivate seconde, f di uv meno il g di uu diviso 2. Notate il termine g, che è sigma v scalare sigma v, ma derivato 2 volte rispetto all'altra variabile, meno l'f di vv diviso 2. E dopo, qua c'è la prima forma, è ffg, qui ci sono altri termini che potete riportare, meno 0 e poi altri termini e la prima forma. E questo notate che è k diviso il determinante della prima forma fondamentale elevato alla seconda. Allora questo dimostra il teorema di Gauss, perché vi dice k dipende solo dai termini della prima forma fondamentale, loro derivate e loro derivate seconde. Quindi se uno, facendo dei conti locali, si trova la prima forma fondamentale, fa le derivate locali, cioè sui parametri, fa questo determinante e calcola la curvatura di Gauss in tutti i punti. E naturalmente da questo, se mettete dentro i puntini le formule, calcolate i determinanti eccetera eccetera, avrete anche una formula esplicita che vi dice come calcolare k usando solo la prima forma fondamentale. Allora questo non ho il coraggio di farlo. Ah, però tra l'altro, siccome qui ho scritto i termini, per esempio qua c'è un mezzo EV, qui c'è un mezzo GU. Questa matrice è simmetrica, quindi non c'è neanche bisogno di scrivere il resto. Qui c'è un mezzo EU E qui purtroppo c'è il termine un po' più antipatico, FU meno un mezzo di EV. E qua c'è FV meno la metà di GU e qua c'è la metà di GV. Controllate per le cose che ho scritto in rosso per esercizio. L'ha fatto Gauss, quindi possiamo farlo anche noi. Per dire che non è tempo sprecato, voglio dire, uno dei matematici più geniali è passato per questi conti. E cos'è che possiamo imparare ancora dal teorema di Gauss? Naturalmente farsi il conto dei determinanti viene una formula poco interessante, diciamo, ma poco scrivibile, cioè non sarà molto significativo. Ci sono però due casi particolari interessanti, che in effetti sono talmente interessanti che poi si usano in effetti nella teoria, e che sono questi. E quindi lo facciamo come piccolo problema per tutti, perché fare i passaggi è piuttosto noioso, però ciascuno può conquistarli a modo suo. Allora, nel caso F piccolo uguale a 0, vuol dire la prima forma fondamentale è diagonale. Allora, molti di quei termini si semplificano. Non so neanche se scrivere tutto. Comunque si comincia così. 1 diviso il determinante, che è F quadro, e quadro F quadro, perché il determinante è al quadrato, che moltiplica un determinante del tipo meno un mezzo GUU meno un mezzo F di VV. Un mezzo, si vede, un mezzo EU, un mezzo EV, un mezzo GU, un mezzo, scusate qua c'è un meno, un mezzo GV, vedete che comincia ad avere una forma più simmetrica, più simpatica, a cui però dovete togliere, scusate questo, è una matrice questi, come si deve. Un mezzo EV, un mezzo GU, un mezzo EV, un mezzo GU, poi E00F. Vedete che questi determinanti cominciano a essere un pochino più umani, ci sono degli zeri, potete cercare di fare i conticini, io ho provato a farli. Poi fate altri conticini e il risultato alla fine è questo. 1 diviso 2 volte la radice di EG, che moltiplica G derivato rispetto a U diviso la radice di E per G, questa espressione derivata rispetto a U, più E con V diviso la radice di EG, e questa espressione è derivata rispetto a V. E notate che questa formula comincia a essere molto leggibile, però vi richiede di fare derivate di E e G, dividerle per la radice del determinante, e poi questa espressione derivarla rispetto ad U. Quindi sta nascondendo parecchia complessità di calcolo. Però notate che come formula è particolarmente simmetrica, espressiva, simpatica. Invece i passaggi che servono per ottenerla io non sono mai riuscito a farli eleganti, cioè forse li ho scritti sugli appunti, ma... E un caso speciale, allora, problema per tutti, provate a passare dal calcolo esplicito determinante a trovare che c'è questa formula. Questa formula l'ha scritta Gauss. E, secondo problema, la trovate negli appunti, quindi non importa copiarla adesso. Nel caso che la prima forma sia fatta così, 1, 0, 0, G. Cioè non solo F uguale a 0, ma anche E uguale a 1. Cioè la prima linea coordinata che sia in parametro d'arco. In quel caso, allora, K uguale 1 diviso, questo è K, sì, 1 diviso la radice di G, che moltiplica GU diviso radice di G, derivato rispetto ad U, e qui ho semplicemente messo 1 al posto di n nella formula di prima, ma questo qui ha un'espressione simpatica che è questa. Prendete la radice di G, la derivate due volte rispetto ad U e dividete per la radice di G. È solo questione di calcolo differenziale, derivate quell'espressione e vi accorgete che è quell'altra. E questa formula ha un interesse teorico abbastanza particolare, perché quando voi scegliete una parametrizzazione della superficie avete il diritto di cambiare i parametri, le curve coordinate, se vi interessa. Potete benissimo trovare due curve coordinate che siano ortogonali tra loro. È un problema di seguire certe tangenti, basta che siano ortogonali punto per punto. Potete benissimo parametrizzare una curva in parametro d'arco. Quindi da un punto di vista teorico potete sempre parametrizzare una superficie in modo che la prima forma sia particolarmente semplice, per esempio di questo tipo. E quando fate questo avete una formula relativamente facile, utilizzabile a livello teorico, per calcolare K. Bene, allora questi sono piccoli esercizi di calcolo, quindi non, e tra parentesi, non facilissimi. Quindi facciamo l'intervallo e dopo passiamo ad altre cose.
Sarebbe in realtà la norma al quadrato, perché l'abbiamo portata fuori da ogni colonna.
Certo.
Però sì, sul file è scritta solo la norma, senza la norma. È solo la norma.
Stiamo parlando di questo.
Sì, del determinante della seconda
forma. Perché stiamo parlando di questo.
Sì, perché in effetti la norma per Lagrange sarebbe la radice del determinante di Gramsci.
Cioè qua ci sarebbe il quadrato,
esatto.
Lo metto in rosso. Dunque qua ci sarebbe il quadrato, perché qua c'è dappertutto, quindi lo raccogliamo dalla prima colonna alla seconda,
esatto.
Colonna, viene fuori il quadrato. Questo qui è il determinante al quadrato, che è,
sì,
cioè, è il modulo al quadrato, che è il determinante, esatto, della matrice della prima forma.
E poi lei qui aveva scritto che è K fratto il determinante della prima forma, ma in realtà è K uguale 1 fratto il determinante, forse qui, cioè in realtà 1 fratto il determinante è a destra.
Ah sì, perché sì sì, certo, perché volevo copiare questa formula, perché portavo, okay, sul determinante, okay, solo che è rimasto il denominatore, quindi det,
okay,
di G1 alla seconda che moltiplica K, tanto questo dipende dalla prima forma.
Perfetto.
E quindi, e dopo dovrebbe essere, e a quel punto quando uno scrive le formule, vabbè, questo sono cavoli vostri, il determinante è il denominatore.
Sì, solo che qui al posto di F ci sarebbe G, perché F è solo questo, basta.
Ok, oggi non è giornata però.
In teoria dopo il resto dovrebbe essere.
Ed F non c'è più, oh sì.
Sì, sì, ci sarebbe un'altra F.
Ok.
E basta, sì.
E G, ok.
Scusi, ci aveva dato degli esercizi di campo, Weingarten, trovare le prime e la seconda forma. Le matrici diventano un pelo pesanti.
Dunque dipende da come le fa. Esempio, l'ipermodologia e la pelle con
a un certo punto ho mollato anche la seconda forma, perché la normale era così.
La normale è stata È molto più facile guardare che quanto parto io. Dunque questo è della migration.
Cioè, ma a parte trovare una parametrizzazione più comoda magari.
Ah,
ci sono modi più semplici per togliere tutta la pesantezza del calcolo oppure.
No. No, nel senso che forse non ho mai fatto i conti. Quando uno scelta una parametrizzazione è bloccato su quella, nel migliore, cioè diciamo parametrizzazione tipo polinomiale, trigonometrico, sono quelli qui è più facile derivare, però naturalmente politicamente termini, di solito uno ha qualche possibilità del tipo che quando fai i prodotti scalari ci siano sempre combinazioni di segni al quadrato, così al quadrato, semplici, più uguali, qui si tolgono. Però spesso capita solo nei termini, nei casi di generazione, cioè quando ha coefficienti uguali e mette insieme. Diciamo,
anche perché onestamente, invertire le matrici poi per calcolare la Weingarten. Io pensavo se diagonalizzassimo anche solo la prima forma
sarebbe più certo. E solo che naturalmente per i risolvi le parametrizzazioni vengono spontanee, le cure cognate non sono solo. Quindi diciamo uno si sconta sempre con i conti e non c'è tanta chance, no? Non c'è tanta chance. Ovviamente il fatto di invertire la prima forma è un problema però relativo perché è una matrice di due.
Sì.
Quindi l'inversa sono gli stessi coefficienti un po' scambiati.
Sì. Quando sì.
E no, non c'è soluzione, credo. Però, diciamo, i casi in cui si fa i conti esplicitamente e completamente non sono molti, se non i casi in cui si deve veramente arrivare a partire già da una cosa di avanzamento.
Ho visto anche la sfera di bisogna, io stavo pensando di usare la curvatura per ritrovarsi se è una curvatura costante attraverso la sfera.
Sì, comunque non è la curvatura che è costante, è la curvatura normale, cioè il calcolo della seconda forma dice che la curvatura normale per le curve che passano per quel punto con certo pressione tangente
sono sempre costanti, sono delle, cioè sono dei tanti cerchi che sono stessi.
Sì, sì, sono cerchi che cambiano di lato completamente.
Cioè non hanno neanche il centro dentro, non hanno lo stesso centro. Con la curvatura di Gauss.
Dunque, l'idea che dipende dalle cose, cioè, come la
Sì.
Ed è il secondo punto.
Basta che il dato sia infinito e trova soluzione, e trovate parziali no.
Allora,
se avrà la soluzione essere nel caso in cui la superficie isometrica è più.
Grazie.
Mi ha fatto questa domanda, quindi la giro a tutti. La curvatura si calcola con la prima forma. Allora, esempio facile, andiamo sul piano, prendiamo coordinate usuali. E con le coordinate usuali la prima forma è la funzione identica, su tutti i punti, non dipende neanche dalle coordinate. Quando fate le derivate diventa tutto 0, quindi la curvatura è 0. Guardate le matrici di Gauss, i determinanti sono tutti 0. Benissimo. Tra parentesi, se usiamo parametrizzazione con coordinate polari, il risultato dovrebbe essere lo stesso, ma la prima forma non è identicamente 0. Quindi provate a vedere cosa succede in coordinate polari. La prima forma comunque è diagonale, perché le coordinate polari, le linee coordinate sono le rette per l'origine e i cerchi. Quindi sono ortogonali tra loro, la prima forma viene diagonale, quindi c'è il calcolo, le formule di Gauss più semplici, dovrebbe venire a zero comunque. Ma soprattutto la domanda è, se avete una superficie qualsiasi, potete sempre trovare una parametrizzazione in modo che la prima forma sia identica, cioè in modo, cosa vuol dire la prima forma identica? Che prendo curve coordinate di lunghezza 1, perché in diagonale ci sono le velocità sigma u scalare sigma u e sigma v scalare sigma v, e ortogonali tra loro, così in diagonale c'è 0. In diagonale c'è sigma u scalare sigma v, cioè l'angolo essenzialmente tra le due curve. Se fosse così, la curvatura sarebbe sempre 0. Quindi non può essere così. Quindi la domanda è: che difficoltà c'è su una superficie qualsiasi a trovare un sistema di coordinate che sia ortogonale e con curve unitarie? Sarà possibile solamente se la superficie è localmente isometrica al piano, cioè se la prima forma viene identica, cioè la curvatura viene 0, quindi la curvatura viene 0. In generale non sarà possibile. Perché non sarà possibile? In generale non sarà possibile trovare un sistema di parametrizzazione di una superficie in cui avete le curve coordinate, quelle date da U e da V costanti, che siano sia unitarie sia ortogonali tra loro. Provate a capire perché non è possibile. Naturalmente, perché altrimenti K sarebbe sempre 0 e sappiamo che non è 0, per esempio sulle sfere non è 0. Ma qual è l'ostacolo veramente? Perché se avete una curva, renderla unitaria non c'è nessun problema, cambio parametro. Se volete un vettore, trovare un vettore ortogonale punto per punto non c'è problema. Ma il problema deve essere proprio in un aperto riuscire a trovare delle curve che punto per punto restano unitarie e punto per punto restano ortogonali. Questo deve essere un problema. E risolvere questo problema, in sostanza, vorrà dire risolvere un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali. Perché dovete dire qualcosa della derivata rispetto a U e della derivata rispetto a V della sigma parametrizzazione che volete. E quando cercate di risolvere un sistema di equazioni e derivate parziali, non è detto che ci sia soluzione per niente. Questo non mi ricordo se l'ho già detto, a un certo punto ci interesserà, però quando cercate di risolvere vi chiedete: esiste una funzione φ tale che φ derivata rispetto a U è F e φ derivata rispetto a V è G. Questo è il più semplice esempio possibile di equazioni e derivate parziali. Vi chiedete se c'è una funzione di due U e V, in modo che derivando rispetto a U viene una funzione che avete scelto voi e derivando rispetto a V avete un'altra funzione. Ora, se esiste questo, certamente faccio le derivate miste e deve essere vero che F derivato rispetto a V è uguale a G derivato rispetto a U. Perché se faccio le derivate miste queste commutano. Quindi o queste due funzioni soddisfano questa proprietà, altrimenti non può esistere la soluzione semplicemente. Allora, non so se in analisi avete già fatto equazioni di derivate parziali, però la differenza fondamentale con le equazioni ordinarie è questa. Equazioni differenziali ordinarie vuol dire una variabile solamente. Allora, il teorema di esistenza unicità si basa solo sulla regolarità dei dati. Se avete dati C infinito e avete un'equazione differenziale ordinaria con dati C infinito, localmente nel piccolo avete soluzione. E localmente è unica. Invece, per le equazioni di derivate parziali, quando avete anche solo due variabili, risolvere sistemi di equazioni di derivate parziali non basta la regolarità dei dati, bisogna avere qualche condizione non banale. Anche il più semplice sistema, che è questo, se ha soluzione deve essere vera questa condizione. Quindi se questa condizione non è vera non può esistere soluzione, e questo è il problema fondamentalmente. Se riuscite a trovare una sigma tale che il sigma di U e sigma di V sono ortogonali tra loro e unitarie, state risolvendo un sistema di derivate parziali. Non saranno verificate le condizioni di integrabilità. Questa si chiama condizione di integrabilità. Se è vera questa condizione, allora esiste φ, localmente unica. Ok, questo è l'ostacolo. Che si troverà. Ok, allora Gauss fa fatto. E, allora comincio adesso un argomento che in realtà userà tutta la settimana prossima, però per l'appunto perché uso tutta la settimana prossima, volevo cominciarlo adesso in modo che avete tempo di pensarci, perché abituarvi al... E questo argomento è essenzialmente studiare le curve che stanno su una superficie. Allora, noi studieremo questa cosa da un punto di vista puramente geometrico. Naturalmente vi farei notare che io non parlerò minimamente di applicazioni, però applicazioni di questa cosa sono infinite, perché avere curve che stanno sulla superficie vuol dire cercare traiettorie di qualcosa che è vincolato a stare sulla superficie. E quando qualcosa ha un vincolo e cercate di spostarlo, ci saranno delle forze che servono per spostare e delle forze vincolari, che sono quelle che costringono a restare sulla superficie. Da un punto di vista geometrico vorrà dire che la curvatura che ha questa curva in parte è dovuta al fatto di stare sulla superficie e in parte è dovuta al fatto che sta curvando nello spazio. Cioè la curvatura totale di una curva in quanto curva nello spazio, per il fatto di essere su una superficie, la sua curvatura, che sarebbe l'accelerazione da un punto di vista dei fisici, dei meccanici, in parte è dovuta al vincolo che deve stare sulla superficie, in parte è dovuta al fatto che sta forse curvando anche sulla superficie dal punto di vista di chi sta sulla superficie. Per esempio, se su una sfera prendete un circolo massimo, il circolo massimo ha una sua curvatura in quanto curva nello spazio, ma ha esattamente la curvatura che serve per stare dentro alla superficie sferica. Dal punto di vista di chi sta sulla superficie, un circolo massimo ha curvatura nulla. Se lui calcola la curvatura del circolo massimo e fa la proiezione sul piano tangente, vede zero. Tutta la curvatura è normale ed è dovuta al fatto che la curva è vincolata a stare sulla sfera. Però se prendete un circolo che non è massimo, la sua curvatura non è ortogonale alla sfera. E quindi ha una proiezione sul piano tangente e una proiezione ortogonale. La parte ortogonale è la parte vincolare, cioè la parte che ci deve essere per stare dentro alla sfera, sulla superficie della sfera. Invece la parte tangenziale è quella che vede la persona che sta sulla sfera come vera accelerazione sul piano tangente. Invece la parte normale non si vede. La parte normale è semplicemente che è vincolato a stare sulla sfera. Ecco, quello che a noi interessa è capire da un punto di vista geometrico questa situazione. Cioè il fatto che una curva stia su una superficie e dà certi vincoli. Quei vincoli, in un certo senso, vanno tolti alla curvatura e quello che resta della curvatura è la curvatura calcolata sulla superficie, cioè sul piano tangente alla superficie punto per punto. Se per caso questa curvatura proiettata è zero, sulla superficie uno sta vedendo una traiettoria in cui il gamma secondo proiettato sulla superficie è zero, cioè sta vedendo quello che lui chiamerebbe una retta. È una cosa senza accelerazione. Queste più o meno sono le geodetiche. Però non sono le uniche curve interessanti. Ci sono varie curve interessanti che stanno sulla curva e a noi interesserà studiarne più di qualcuna. Allora, l'idea è questa. Prendiamo x contenuto in gamma, contenuto in x, contenuto in R3. Gamma è una curva, x è una superficie e R3 è R3. Allora, com'è che scriviamo una cosa di questo tipo? Usiamo un parametro, il parametro lo mandiamo nei parametri che descrivono la superficie. I parametri che descrivono la superficie vengono mandati in sigma di UV per descrivere la superficie, quindi questa viene mandata in sigma di U calcolato in T, virgola V calcolato in T, quindi diventa solo una funzione di t. Quindi questo è da un intervallo che passa dentro a u, che passa dentro a x contenuto in R3, e questa è la curva gamma. Allora, della curva gamma, in quanto curva contenuta in R3, noi essenzialmente sappiamo tutto. Se è abbastanza regolare, cioè se almeno 2 è regolare, sappiamo calcolare il riferimento di Frenet, sappiamo derivare Frenet e ottenere una matrice di curvature che contiene curvatura e torsione, perché in dimensione 3 ci sono solo 2 curvature della curva, e sappiamo che queste 2 curvature caratterizzano la curva. Però il riferimento di Frenet non tiene per niente conto della superficie, ovviamente, perché guarda la curva semplicemente come contenuta in R3. Quindi di gamma possiamo studiare il riferimento di Frenet. Come l'abbiamo chiamato? Allora, E1 sarebbe gamma primo diviso eventualmente la norma di gamma primo. E2 e 3. Se non pretendiamo che sia unitaria già, cos'è che facciamo? Calcoliamo E con 3, che è il binormale, come il normale allo spazio al piano oscuratore. Il piano oscuratore è generato da gamma primo e gamma secondo, perché gamma primo e gamma secondo sono gamma primo e gamma secondo linearmente indipendenti. Gamma primo, gamma secondo è lo spazio piano oscuratore di gamma e deve essere generato da E1 ed E2. Il normale del piano oscuratore è il vettore binormale, cioè il terzo, E con 3. E con 3 quindi è il prodotto vettore dei due diviso la norma, e con 2 si trova come E con 3 vettore E con 1. Questo è il riferimento di Frenet. E, rispetto alla superficie, cos'è che succede? Allora, gamma primo per gamma secondo è ortogonale a E1 e 2, e quindi lo prendiamo come terzo elemento. E questi vettori qui, che cosa succede rispetto alla superficie? Il primo vettore per definizione è tangente alla superficie, perché per definizione i vettori tangenti alla superficie sono i vettori tangenti a qualunque curva che sta sulla superficie passante per quel punto. Quindi per definizione, se prendiamo una curva gamma sulla superficie, il suo vettore tangente è nello spazio tangente della superficie in quel punto. Però gli altri due non hanno nessuna posizione specifica rispetto alla superficie. Non hanno posizioni speciali rispetto a x o a dx. È un sistema ortonormale. Tranne, se volete, naturalmente, che E1 ed E3, l'unica cosa che potete dire è che appartengono allo spazio ortogonale a E1. D'accordo? Però non c'è nessun motivo per cui siano, per esempio, la normale alla superficie. Può essere qualunque cosa rispetto alla normale alla superficie. Quindi il riferimento di Frenet, che ci è stato molto utile per studiare le curve in R3, per dire essenzialmente che la curva dipende solo dalla matrice dell'equazione differenziale del riferimento di Frenet, che contiene solo 2 parametri, k e tau. Quindi possiamo studiare il riferimento di Frenet, che è questo, il quale ha questa specialità, cioè E1 è tangente anche alla superficie, gli altri due vettori invece niente di speciale, può cambiare da curva a curva completamente, e comunque avevamo questo sistema E1, E2, E3. Quando li deriviamo, cioè facciamo la derivata rispetto a T, otteniamo un sistema E1, E2, E3 moltiplicato per una bella matrice molto simpatica che era antisimmetrica, perché il sistema è ortonormale, punto per punto. e 1 e 2 e 3 e conteneva k tau 0 meno k meno tau e qui 0 per una questione di come è costruito. Costruito usando Gram-Schmidt e quindi si trova 0 fuori dalle due antidiagonali. Ok, e noi sappiamo che k e tau caratterizzano gamma a meno di isometrie di R alla terza. Allora, questa è la teoria che abbiamo fatto per le curve libere, per così dire, nello spazio, senza tenere conto che loro stanno sulla, su qualche superficie. Per studiare la curva in quanto curva contenuta nella superficie, tutto questo è vero, ma non è molto utile. Quello che conviene fare è usare un altro riferimento che tenga conto anche della superficie e vedere che relazione c'è tra i due riferimenti. Allora, questo si chiama riferimento di Frenet. Per tener conto che gamma è contenuta in X, conviene usare un altro riferimento che tenga conto anche di X. Allora, questo si chiama riferimento di Darboux, che è un francese e si legge Darboux. Il riferimento di Darboux è fatto in questo modo, lo chiamiamo V1, V2, V3. Allora, V1 per definizione è quello di prima. Tanto il primo vettore sappiamo che è tangente alla superficie, quindi ha già una buona relazione con la superficie. Tangente a gamma e a x. Come terzo vettore scegliamo il normale alla superficie. E che qui chiamerò n. Notate che adesso ho evitato di chiamare la base di Frenet TNB. L'ho chiamata 1, 2 e 3. Perché l'ho chiamata 1, 2 e 3? Perché altrimenti quando chiamo n non so se sia normale alla curva o normale alla superficie. D'accordo? Siccome qui l'aspetto principale che ci interessa è la superficie, se c'è scritto n senza specificare nient'altro è normale alla superficie. D'accordo? E normale alla superficie. E di conseguenza V2, siccome voglio un riferimento ortonormale, l'unica possibilità di farlo è mettere V3 per V1. Così ho un riferimento ortonormale e equiorientato con la base canonica. Allora, questo si chiama riferimento di Darboux. E qual è il suo vantaggio? Il suo vantaggio è che tiene conto anche della superficie, esattamente nel terzo vettore usa il normale della superficie in modo fisso. Allora, se io prendo questo sistema ortonormale e lo derivo, notate che lui dipende dal parametro della curva. Lo derivo, che cosa succede? Lo scrivo come il sistema ortonormale moltiplicato per una certa matrice. Questa matrice come sarà fatta? Allora, vi ricordate che quando abbiamo parlato del sistema di Frenet avevamo usato questo ragionamento. Se una matrice H è ortogonale, significa H trasposto per H uguale identità, allora la derivata di H si scrive come H moltiplicata per una matrice dipende da un parametro ed è ortonormale tucù, per una matrice, non so come chiamarla, A, con la proprietà che A è antisimmetrica. E vi ricordate che si tratta solo di derivare l'espressione, H trasposto per H uguale identità, la derivata viene uguale a 0, fate le due derivate separatamente. Quindi qua troviamo una matrice fatta così, 0, 0, 0 in diagonale. Qui abbiamo un coefficiente, qui un altro e qui un altro ancora. E dopo ci saranno i coefficienti col segno cambiato. E questi coefficienti hanno dei nomi obbligatori, diciamo universali. Il KG si chiama curvatura geodetica. Il KN si chiama curvatura normale. E il tau G si chiama torsione geodetica. Tutto della curva gamma. Contenuto in X. Il sistema è con matrice antisimmetrica, perché stiamo derivando una matrice ortogonale, cioè un sistema mobile ortonormale, ma non ha più la specialità del sistema iniziale di Frenet, che veniva invece dal fatto che stavamo facendo un'operazione di ortonormalizzazione alla Gram-Schmidt, che comportava una matrice triangolare che di conseguenza comportava zeri fuori dalle due sottodiagonali. Ok, allora quello che ci interessa, però notate, è la stessa curva, stiamo solo usando due sistemi di riferimento diversi. E vogliamo confrontarli e vogliamo capire in sostanza come la curvatura e la torsione iniziale della curva si redistribuiscono in questi tre coefficienti, che sono la curvatura normale, geodetica e la torsione geodetica. Vogliamo confrontare E, che è E1, E2, E3, con V, che è V1, V2, V3, e le matrici K, che è la matrice libera, e H, che è la matrice del sistema invece di Darboux. Allora, idea intuitiva, essenzialmente abbiamo la nostra superficie X, abbiamo la nostra curva gamma che sta sulla superficie, abbiamo un punto e il vettore tangente, il vettore E1 è uguale al vettore V1. D'accordo? Quindi tutto il gioco è sul E1 ortogonale, sul piano E1 ortogonale. Quindi proviamo a disegnare qui un piano, se ci riusciamo, che sia ortogonale a E1. In questo piano abbiamo un riferimento che è quello di quello fatto con E2 e 3. Questo piano non sembra tanto ortogonale. Guarda, come si fa a far sembrare un piano ortogonale su un disegno? Provo a rifare il disegno. Dunque, abbiamo la curva gamma, la metto in nero. La curva gamma, lei sta dentro una certa superficie X. Qui ho un vettore che è il vettore tangente V. Allora, il vettore tangente è E1 uguale a V1. E adesso devo disegnare un piano ortogonale. Allora, disegno due vettori, questo vettore e questo vettore. E questi generano un piano, il quale piano è ortogonale a E1. Ecco, questo vettore diciamo che sia E2 ed E3. Però per la verità la curva sta curvando in questo senso, quindi E2 in questo piano dovrebbe essere piuttosto da questa parte, E3 deve essere il prodotto vettore di quei due, quindi cerco di disegnare un po' ortogonale dentro a quel piano. Quindi questo è con 2, per esempio questo è con 3. Però sempre dentro a quel piano ci sono anche i vettori normale della superficie, che è quello che è chiamato V3, e il vettore V2 che è ortogonale a questo. Mentre notate che anche E3 ed E2 sono ortogonali tra loro. Scusate, il disegno non viene particolarmente bene, comunque dovete pensare proprio, il vettore tangente è il primo vettore di entrambi i riferimenti. Sul piano ortogonale di questo abbiamo scelto una base ortogonale, che però per il sistema di Frenet sono due certi vettori, per l'altro sistema sono altri due vettori. Il sistema di Frenet privilegia il normale alla curva. Il sistema di Darboux privilegia il normale alla superficie. Come fare a confrontare questi due sistemi di riferimento? Ovviamente basta guardare un angolo, l'angolo di rotazione nel piano ortogonale E1. Nel piano ortogonale E1 abbiamo due basi diverse, tutte e due ortogonali, e quindi basta ruotare per ottenere una nell'altra. Ecco, per fare il confronto conviene usare l'angolo tra normale alla superficie gamma, e la normale alla superficie gamma è il vettore E con 2, e la normale alla superficie X che è il vettore V con 3. E naturalmente, siccome noi siamo abituati al coseno degli angoli, scriviamo che il coseno dell'angolo θ è uguale al coseno dell'angolo θ tra E2 e V3, e quindi è uguale a E2 prodotto scalare con V3. Siccome sono versori non ho bisogno di dividere per la norma. Quindi cos'è che sto guardando? Sto guardando l'angolo tra E2 e V3. E che purtroppo qui in questo disegno che ho fatto è proprio il peggio che poteva succedere. E2 e V3, sto guardando questo angolo che è brutto da disegnare così, ma insomma è questo. Ora, fatta questa scelta, e naturalmente proviene solo da questo angolo, perché quando conosciamo questo angolo abbiamo fissato qual è come ruotare un sistema di riferimento nell'altro. D'accordo? Allora, fatta questa scelta, nel piano E1 ortogonale che è uguale a V1 ortogonale, e quindi è il piano generato da E2,3. O anche il piano generato da V2,V3. Abbiamo, per esempio, se volessi scrivere come sono i vettori E, in base ai vettori V. E1 sarebbe questo, E2 come lo scrivo, E3 come lo scrivo. Allora, siccome ho scelto di scrivere l'angolo E2 scalare V3, posso scrivere E2 come E2 scalare V2 moltiplicato per V2 più E2 scalare V3 moltiplicato per V3. V2 e V3 è una base ortogonale, anzi ortonormale di quel piano, quindi per trovare le coordinate di un vettore faccio il prodotto scalare con i generatori. Allora, questo per definizione ho detto che è il coseno di teta che moltiplica V3, giusto? E2 scalare V3 è il coseno di teta, più V2 moltiplicato per il seno di teta. E a quel punto E con 3, sapete che cos'è? Perché deve essere l'unico vettore versore che completa la base ortonormale. Ok? Quindi E con 3 di conseguenza è E1 vettore E2. E1 vettore E2 in coordinate, questo è 1, 0, 0 per 0 sen teta cos teta, e quindi dovrebbe essere 0 meno cos teta sen teta. E cioè sarà meno cos teta che moltiplica V2 più sen teta che moltiplica V3. E quindi, in altre parole, se voglio scrivere E1, E2, E3 in termini della base V1, V2, V3, devo moltiplicarlo per una matrice che contiene 1, 0, 0, primo vettore, V1 uguale E1. E con 2 devo scrivere 0, dov'è E con 2? Eccolo qua, il seno di teta e il coseno di teta, e V3, E3 devo scrivere meno coseno di teta seno di teta. Questa è la matrice di cambiamento di base dalla base E1, E2, E3 alla base V1, V2, V3. Giusto? Quindi se volete scrivere V1, V2, V3 in termini di E1, E2, E3, quello che dovete scrivere è la matrice inversa. E la matrice inversa come è fatta? È fatta con seno di teta, qui si trova meno cos teta, ok, adesso come vi dicevo ci sono due modi di procedere. Il primo modo ve lo lascio da calcolare perché è quello che dovrebbe essere spontaneo, tra virgolette, facendo il calcolo matriciale, quindi dovreste essere più abituati. Vi ricordo che quello che vogliamo confrontare sono le due matrici delle equazioni differenziali, dei sistemi differenziali. Allora, il primo modo è il seguente. Confronto dei sistemi. Allora, primo metodo, usando calcolo matriciale. Cos'è che sappiamo? Prendiamo il sistema E, lo deriviamo e viene E per la matrice K. Prendiamo il sistema V, lo deriviamo e viene V per la matrice H. D'altra parte, E si scrive come V che moltiplica una certa matrice che chiamo teta grande perché contiene solo il termine teta grande. E d'altra parte V si scrive come la base E che moltiplica la matrice teta inversa. Ok? E i nomi sono quelli di prima, K grande è la matrice della curvatura torsione libere, H grande è la matrice vincolata del sistema di Darboux, e ho chiamato teta questa matrice, quella che mi dice quanto vale E in funzione di V, mi sembra. Ecco, ho chiamato teta questa matrice. Questa matrice la chiamo teta grande. Solo la matrice. Ok, allora, se volete confrontare H con K, come fate? Per esempio, prendo il sistema V'. Eccolo qua. Prendo V' è uguale ad E per teta alla meno 1, sì, siccome c'è teta alla meno 1 mi scoccia, prendo quell'altro sistema, faccio E' uguale V per teta derivato. Questo è uguale a che cosa? A V derivato per teta più V per teta derivato. V derivato che cos'è? V derivato è V che moltiplica H e poi moltiplica teta. Più V per teta derivato. Quindi questo è V che moltiplica H teta più teta derivato. E V altri non è che, dove è scritto V, è E che moltiplica teta alla meno 1 che moltiplica H teta più teta derivato. D'altra parte però E' che cos'è? È E per K. E quindi da questo deduco che K si scrive come teta alla meno 1 che moltiplica H teta più teta derivato. Cioè è il cambiamento di base teta alla meno 1 per H teta più però una cosa H alla meno 1 per teta derivato che dipende dalla derivata. È un cambiamento di base ma di un sistema differenziale. Esercizio, derivate quanto vale H in funzione di K. Allora, se fate questo conto, naturalmente scriverete quanto valgono curvatura e torsione usando curvatura geodetica, torsione geodetica e curvatura normale e viceversa. Quindi l'esercizio è sviluppate i conti, cioè fate veramente il prodotto di queste matrici, uguagliate i coefficienti e vedete cosa viene fuori, quanto viene la curvatura di K usando curvatura geodetica e curvatura normale e così via. Esplicitare. Per esercizio. Però vorrei farvi vedere che alle stesse conclusioni, cioè agli stessi calcoli, ci arrivo in modo un pochino più semplice, senza dovermi fare tutti i prodotti di matrici, che comunque sono semplicissimi, perché la matrice teta alla meno 1 è facile. Quindi tutti quei prodotti di matrici sono molto facili, dovete farlo per esercizio una volta nella vita. Sono sicuro che ne ha fatto matematici importanti. Però quello che voglio dirvi è solo questo. Da quello che abbiamo definito, da coseno di teta uguale E2 scalare V3, guardate cosa ricavo. Prendiamo E1 derivato uguale V1 derivato. I vettori E1 e V1 sono uguali, quindi questo vettore qui è K moltiplicato E2 dal sistema di Frenet. E questo vettore qui, chi è? È KG che moltiplica V2 più K normale che moltiplica V3. Allora, da queste espressioni, che cosa ricavate? Ricavate che K alla seconda è KG alla seconda più KN alla seconda. Perché sono due vettori uguali, quindi hanno la stessa norma. La norma del primo è K quadro, la norma del secondo, siccome sono ortonormali, è la somma dei quadrati. Non solo, se volete Kg, come fate a calcolare Kg? Fate il prodotto scalare con, forse Kn. Se volete calcolare Kn, cosa fate? Fate il prodotto scalare con Edu, scusate, con V3, giusto? Se prendete questa uguaglianza e fate il prodotto scalare con V3, cosa succede? V3 scalare V3 fa 1 e viene Kn. V2 scalare V3 viene 0. Quindi Kn viene K che moltiplica E2 scalare V3. Ma E2 scalare V3 è il coseno di teta, quindi questo è K per il coseno di teta. Quindi Kg essenzialmente deve essere K per il seno di teta. Notate che queste tre formule essenzialmente vi stanno dicendo come la curvatura totale della curva, in quanto curva libera nello spazio, si divide in due parti. Una parte proiettata sul normale della superficie e una parte proiettata di conseguenza sul tangente della superficie. E quella dà i nomi alle due parti. La parte proiettata sul normale si chiama la curvatura normale. L'altra si chiama la curvatura geodetica, cioè quella tangente alla superficie. Quindi le relazioni tra K e Kg, Kn si trovano immediatamente. E vediamo se riusciamo a trovare anche le relazioni con fra tau e tau g. Cosa c'entra tau con tau g? Questa è una cosa abbastanza sorprendente e importante. La torsione della curva con che cosa ha a che fare in sostanza? Ha a che fare col fatto che la curva si sta torcendo. Il fatto che il sistema di riferimento di Darboux e di Frenet non siano uguali, punto per punto possono cambiare posizione. Cioè può cambiare l'angolo teta tra i due sistemi di riferimento quando andate lungo la curva. Ecco, la deriva tra i due riferimenti contribuisce alla torsione, perché sta esattamente torcendo il riferimento di Frenet, cambiando il riferimento di Frenet passando lungo la curva. Quindi dovete aspettarvi essenzialmente che la torsione totale abbia a che fare con la torsione geodetica che c'è nel sistema di equazioni di Darboux e con come cambiano i due riferimenti tra di loro andando avanti con la curva, come derivano tra di loro i due sistemi di riferimento. E com'è che cambiano tra di loro? È solo l'angolo teta che sta dicendo come cambia il sistema di riferimento, perché E1 è sempre lo stesso, stiamo cambiando il sistema nel piano ortogonale di E1. Quindi dovete aspettarvi una relazione fra tau totale, il teta primo, come cambia il sistema di riferimento di Darboux rispetto a Frenet, e la torsione geodetica. Cioè, in altre parole, la torsione si scarica su due parti, una che dipende dai due sistemi di riferimento tra di loro e una che dipende invece dal fatto di stare sulla superficie. Vediamo se riusciamo a fare il conto. Si parte naturalmente da coseno di teta uguale E2 scalare V3. Allora, derivate, cosa viene fuori? Teta primo per il seno di teta è uguale E2 primo scalare V3 più E2 scalare V3 primo. Ok? Però adesso usiamo i sistemi E2 primo che cos'è? È la derivata del secondo sistema. Dovete guardare il sistema di Frenet, naturalmente stiamo derivando E con 2. Quando derivate E con 2 cos'è che succede? Che trovate meno K volte E con 1 più tau volte E con 3, mi sembra, giusto? E poi qua dovete fare E2 prodotto scalare con V3'. È il terzo vettore, e qua devo darmi la matrice, come fate la matrice di Darboux? La terza colonna della matrice di Darboux è meno Kn meno tau g. Allora c'è meno Kn per E1 meno tau g che moltiplica E2, V1. Ok? Allora, V3 che cos'era? V3 era il normale alla superficie. Il normale alla superficie è ortogonale a V1, che è tangente alla superficie, quindi questo non conta. E2 che cos'è? Il vettore normale della curva. Il vettore normale della curva, per definizione, è normale al tangente della curva, quindi questo termine non c'entra. Oh, scusate, ho superato il tempo. Ok, allora finite il conto voi. Uguale. E a questo punto continuate col conto e vi troverete la relazione tra teta primo, tau e tau g. Perché dovete calcolare tau che moltiplica E3 scalare V3. Questo avrà a che fare con il seno di teta. E qui vi trovate meno tau g che moltiplica E2 scalare V2. E anche questo avrà a che fare con il seno di teta. Il seno di teta lo cancellate e vi trovate una relazione fra teta primo, tau e tau g. Quindi finite voi perché il tempo è finito. Scusate, mi ero distratto. Bene, la prossima volta cercheremo di capire quali curve hanno interesse sulla superficie. Le curve interessanti sono quelle in cui uno dei tre, tau g, tau n, kg, Kn o tau g si annullano. A seconda di quale coefficiente si annulla, troveremo curve interessanti sulla superficie. Ci vediamo settimana prossima.